secondo Marco, i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quel giorno digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio. Altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in odri nuovi, altrimenti il vino spaccherà gli odri e si perdono vino e odri, ma vino nuovo in odri nuovi. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. La parola di oggi è sul digiuno. Il digiuno che è presente in tutte le religioni. In tutte le religioni del pianeta, compresa la religione cattolica, apostolica, romana, è contemplato il digiuno. E solo che c'è un piccolo particolare che Gesù non ha mai detto di digiunare. E il digiuno è, per chi ha queste Bibbie vecchie, troverà scritto che certi tipi di diavoli si scacciano con la preghiera e il digiuno. E vedo che voi avete queste Bibbie vecchie, alcuni ancora, un po' per affetto, un po' per povertà, non potete comprarvi una Bibbia nuova. E troverete, vi leggete la Bibbia e trovate ancora che certi tipi di diavoli, allora vi sentite un po' nella vena dell'esorcista e allora digiunate, non so se lo fate, e però con il Concilio Vaticano II si è scoperto che questa parola digiuno è stata aggiunta fra il IV e il V secolo. Al tempo non c'erano le fotocopiatrici, c'era il monaco emanuense che copiava e sicuramente vedendo che tutti i suoi confratelli erano un po' goderecci, dice: mettiamo, aggiunse digiuno. Quindi il digiuno è stato tolto, digiuno è stato tolto. Al tempo di Gesù si digiunava 2 volte a settimana, il lunedì e il giovedì. Il lunedì ricordando la salita al Monte Sinai di Mosè e il giovedì che è ridisceso. Quindi farisei, tutti quegli osservanti ovviamente, digiunavano il lunedì e il giovedì. La Madonna di Medjugorje invita a digiunare pure il mercoledì e il venerdì. E a pane e acqua, io mi ricordo più di un anno ho fatto questo digiuno che poi ti fa ingrassare perché sto pane e acqua a volontà il pane. E comunque c'è anche questo: la Chiesa Cattolica Apostolica Romana obbliga al digiuno le persone dal 18° anno, secondo il codice di diritto canonico, sino a 65 anni. Io ormai sono fuori, quindi è obbligatorio soltanto 2 giorni l'anno, il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo. Ma il digiuno contemplato dal codice di diritto canonico è una colazione, è un pasto e la sera un brodino. Quindi questo, io vi dico quello che è la legge. Poi ci sono quelli che fanno il digiuno intermittente, ma qui poi sono cose di salute. E sti digiuni, ad esempio a Roma c'è un amico che però sta facendo sti digiuni e non viene alla preghiera, perché poi lì tutti i salmi finiscono in gloria, tutti tarallucci e vino, dice: no, io non vengo perché sennò poi mi viene la tentazione di mangiare. Boh, vabbè. Fatti a casa. E gli ebrei digiunano una volta l'anno, quelli, cioè il digiuno, diciamo, canonico, nel giorno del Yom Kippur, il giorno del perdono, dell'espiazione, che cade a settembre. Poi anche loro hanno questo digiuno per ringraziarsi Dio. Il digiuno tra gli ebrei inizia con la deportazione a Babilonia, perché praticamente quando tu facevi un peccato, portavi l'agnellino, la tortora, li portavi al tempio e offrivi il grasso di questi animali. E così poi i preti si mangiavano la carne, questo grasso era per espiazione del peccato. E quando furono deportati a Babilonia e non c'era più il tempio, dice: come facciamo? Allora offriamo il nostro grasso, quindi digiuniamo noi. Questo vi fa ridere, però questa è la realtà. Digiuniamo noi, così il nostro grasso lo offriamo a Dio. Ma Gesù è stato categorico, nel senso che misericordia voglio e non sacrificio. E in questi giorni, lunedì e giovedì, dove c'erano questi digiuni, Gesù cosa faceva? Andava al mangiafoglia e andava a mangiare, che ci faceva vedere, almeno mangia a casa con Marta, Maria, Lazzaro. No, mangiava fuori in modo che tutti potessero vederlo per dire che misericordia, io voglio e non sacrificio, è quello che fa la differenza, non è tanto il digiuno, quanto la preghiera. Certi tipi di diavoli si scacciano con la preghiera. Attenzione, ma quali diavoli? Io potrei dire dovrei togliere i diavoli a Renata Romano? No, i diavoli sono quelli miei. Se io voglio scacciare i diavoli miei, io devo pregare. E poi sulla preghiera c'è di tutto e di più. San Paolo, che è stato uno dei più osservanti quando era nella legge, quando lui era ancora un bravo ebreo prima di convertirsi a Gesù, e quindi faceva anche lui questi digiuni, dirà che il digiuno è pericoloso come tutte queste opere di mortificazione, perché non fanno altro che nutrire il nostro ego. E quindi ti fanno crescere non nella consapevolezza dell'amore di Dio, ma di questa autosalvezza. Gesù ha digiunato nel deserto, qualcuno obietta, adesso a Roma c'era una signora che digiuna ogni 6 mesi, 21 giorni addirittura, e diceva: ma sì, ma Gesù pure ha digiunato. Sì, è vero, Gesù ha digiunato solo una volta, prima di iniziare il suo ministero, quando è nel deserto, 40 giorni e 40 notti, che però è un digiuno che si faceva nelle scuole della Pitagoriche in Egitto. Gesù è stato in Egitto. E queste scuole, per poterti accogliere, non dovevi fare soltanto l'iscrizione. In pratica, dovevi sottoporti prima ad un digiuno, al digiuno e cambiare completamente l'alimentazione, un digiuno di 40 giorni che ti cambia, provate, ti cambia completamente il metabolismo, ti cambia completamente la testa e puoi iniziare una missione nuova. Gesù, prima di iniziare una missione nuova, farà questi 40 giorni, questi 40 giorni di digiuno. L'unico digiuno che Gesù avalla è quello della prima beatitudine. Beati i poveri in spirito, perché di essi il regno dei cieli. Praticamente io digiuno, non mangio io per fare mangiare te. Ecco. qua. E questo riguarda la condivisione. Ma ora come ora non c'è bisogno di digiunare, la condivisione possiamo già partire dal sovrappiù. E Gesù ci invita alla gioia. E gira e rigira e siamo sempre lì. Gesù ci ricorda che lui è lo sposo e la nostra vita è un banchetto di nozze. Al quel tempo, il banchetto di nozze che abbiamo visto anche ieri, l'avrete sentito a messa, il prete vi aveva ricordato che le nozze a quel tempo non erano come si usano oggi, un giorno, un pranzo, una cena e via. Duravano 7 giorni e 7 giorni a mangiare, e non era soltanto il mangiare, c'era anche l'animazione. Adesso si usano pure che ci sono gli animatori, c'è il complessino, però per una serata lì a 7 giorni. E non è che c'era il complesso, c'era gli animatori. Erano gli amici dello sposo, che tra l'altro è una cosa un po' scabrosa, ma ve la devo dire perché questo è il Vangelo. In pratica, gli amici dello sposo erano amici intimi, quindi, che tra l'altro il matrimonio, l'ho spiegato ieri, era un contratto. Il contratto è quando Federica si deve fidanzare, arriva. Allora, Gerardo con il padre dello sposo vanno e dice: quanto la dote, quanto mi dai se io mi prendo a sua figlia? E quindi c'è questa transazione e poi bisogna verificare la verginità della donna, si verifica al matrimonio, quindi si cominciano le danze, si comincia a mangiare e a bere e gli sposi vanno a casa e consumano il matrimonio. Dietro la tenda, perché non c'è tanta privacy, dietro la tenda stanno gli amici dello sposo, ma dimmi tu, questo è, gli amici dello sposo che quando il marito fa un urlo, grida, grida. E allora, questo grido è il che ha trovato la donna vergine. Allora, gli amici dello sposo vanno dove c'è la festa e dicono: lo sposo ha gridato. E allora la festa diventa ufficiale. Quando i profeti dicono: beh, questa è la legislazione, così è, così lo devo dire. Quando i profeti dicono non si sente più il grido dello sposo, ne parla Isaia, ne parla Geremia, ne parla Ezechiele, non si sente più il grido dello sposo, in pratica ormai Israele è una ragazza facile, diremmo. Quindi ha perso questa verginità interiore e noi ci dobbiamo verginizzare, il nostro cuore dovrebbe essere tutto del Signore e significa verginizzarsi e oggi si parla del nuovo è un discorso un po' più però è questo è quello che si fa riferimento agli amici dello sposo. Quindi gli amici dello sposo sono degli intimi e gli amici dello sposo devono animare la festa anche se hanno un lutto in casa. E se hanno il morto in casa, chiudono la porta e lasciano il morto a casa e vanno alla festa, perché la festa è la priorità. Vi rendete conto come noi siamo lontani dal messaggio di Gesù? La vera penitenza, io mi ricordo Padre Giuseppe quando era in parrocchia, a volte come penitenza dava di scegliere la gioia, di portare gioia, perché portare tristezza, raccontare i nostri guai, È un classico, è facile, ma portare la gioia, questa è la vera penitenza. Gesù ci ha detto che noi siamo gli amici dello sposo, quindi se noi siamo, io non vi chiamo servi, ma vi chiamo amici. E allora che significa essere amici di Gesù? L'anno scorso abbiamo celebrato l'anno dell'amicizia. Anima Custos, e l'amico di Gesù è colui che anima la festa. Quindi noi dovremmo essere capaci di portare dovunque andiamo la festa, essere capaci di portare per quanto possibile. Io dico sempre, allora, la gioia si sceglie. Quando si sposò mia nipote, mia madre era all'ospedale, per carità, con tutto il bene che voglio a mia nipote, mia madre era la donna della mia vita. Quindi, però, ecco, era all'ospedale addirittura, quindi era stata in coma. Cosa, però, ecco, il suo matrimonio, ho partecipato, ho celebrato e cosa. E questo fu proprio la cosa più grande. A volte tu hai i tuoi dolori, le tue cose, però ecco, quando stiamo insieme, dovremmo essere capaci, come Gesù, di animare, di portare la festa, la gioia e l'amore. E questo è quello. Quindi il digiuno. Gesù ha detto che quando lo sposo è con loro non si può digiunare. Ad un matrimonio, avete mai visto un digiuno? Oppure quando le suore fanno, visto che ci sono qui ben due suore, quando fate la professione che è una specie di matrimonio, e lì le monache danno di tutto e di più, figurati, e non è che fanno digiuno, poi magari le suore, che poi le suore maghe io non le ho viste, e anche voi siete belle, signora, la suor Rossana, la bella priora, è bella in carne lei, ma sarà il metabolismo, sì, madre, è il metabolismo, lo so, è l'aria, che la fa ingrassare, sì, ok. Va bene, mai toccare le suore.
Mai toccare questo
Lo
tasto.
stesso tasto, sì, c'è un metabolismo. Ok, però per dire, quando c'è una festa, si mangia, e mi ricordo quando ho fatto io l'ordinazione. E che padre Simeone, ve lo ricordate, che si prendeva soltanto la lattughina, cosa, e mio padre, buon'anima, gli disse: senta, mangi, è tutto gratis. Che mangiasse lattughine e ste cose. Quindi ringraziamo il Signore. È la festa. È la cosa più difficile. Dice: vabbè, ma Gesù è sempre con noi. E c'è lo sposo. Quindi non si può digiunare. E Gesù ha detto: io sono sempre con voi, sino alla fine dei tempi. Quindi la nostra vita dovrebbe essere una festa continua, malgrado i vari problemi che ci sono, e malgrado le varie difficoltà, magari le varie inclinazioni che noi possiamo avere. Questo è. Attenzione, poi qui in questo passo del Vangelo di oggi, Gesù, finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare, ma Gesù ci sarà sempre. E dice: nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito nuovo, se no il rattoppo squarcia tutto. E così il vino nuovo. Il mio nuovo fa effervescenza. Se gli otri sono vecchi, si rompono gli otri e va via sia il vino che gli otri. È quello che il Signore ci ha detto anche nell'introduzione. Bisogna cercare il nuovo e non possiamo fare dei rattoppi alla nostra vita. E questo nuovo è sempre nuovo, e non è che poi dopo un po' di tempo lo sentiamo, ma si è sempre fatto così. Non è soltanto fuori, ma anche in mezzo a noi. Cioè, questo si è sempre fatto così, perché noi ci abituiamo alle varie cose. Ad esempio, adesso il master si fa sempre a Isola, ma ho trovato un altro posto a Enna. Quindi andare, ovvio che cambiare, ma devo andare a verificare. Oggi mia sorella mi diceva: io prego che non ti riesce. Sì. Ecco qua, perché stiamo così bene a Isola, perché dobbiamo andare fino a Enna per fare sta respirazione in acqua che poi non la faccio, perché vedi, tutto è basato su di noi. Io non la faccio, io. Però ecco, è qua, ecco, piccole cose nuove, andare verso il nuovo, anche in queste piccole cose. Adesso se io guardo voi, ci saranno anche delle cose che ci abituiamo a quell'orto, ci abituiamo a quel cortile, una finestra sul cortile, ma un po' meno, e quindi invece no, il Signore ci porta sempre oltre, Ahab, perché questo è il matrimonio. Il matrimonio è andare sempre oltre. Voi beneficiate di questo sacramento, quindi sapete bene che il matrimonio, tu ti sposi perché hai nella testa un'immagine di uomo. Ho un'immagine di donna, il principe azzurro, poi tutte le ragazze, il principe azzurro. Poi la convivenza, ti rendi conto che non è quel principe azzurro che ci avevi in testa. Cioè, quindi devi passare dalla testa, devi passare alla realtà. E qui poi c'è l'amore. L'amore è accogliere l'altro lì dov'è, e accoglierlo così com'è. Ma le donne sono quelle croce rossine che dicono: io lo farò cambiare. Aspetta e spera. Beh, adesso tu hai un'età, quindi lo sai. Ma io, come si cambia di Canzafiorella? No, a Palermo si dice a peggiorire andiamo. Ok, quindi però si sceglie poi l'amore. Però l'amore, Ahab, significa andare oltre i difetti, oltre i limiti, oltre le cose. Sì, ti abitui, però no, abituarsi no, habitus. Devi andare poi sempre oltre, scegliere. E naturalmente tu a Gerardo dovrai
No, ma è
sempre
una cosa
pungolare.
reciproca.
Certo, poi Gerardo ti pungola a te, tu pungi a lui e ti sei tutti pieni di ferite. Ok, comunque questo era sul digiuno e sul vivere questi rattoppi. Attenzione, tutti noi andiamo a finire sempre nella legge. Perché la legge è rassicurante. Anche la Madonna, se vi ricordate, ha avuto questo figlio e lo ha avuto per opera dello Spirito Santo. E l'angelo gli disse: guarda che questo sarà santo sin dal grembo materno. Cosa fa la Madonna? E lo vedremo il 2 febbraio prende sto bambino e lo porta al tempio. Per consacrarlo al Signore, portando due colombelle, perché erano poveri e non potevano portare agnelli, due colombelle, dove è scritto. Non c'è bisogno, però
Si è fatto sempre
esatto, la legge poi, difatti, io prego che tutti noi possiamo incontrare un Simeone, perché lì c'era Simeone che faceva la posta, che lo spirito gliel'aveva detto, e appena vede arrivare questa bella coppia, arrivano Mariella e Peppino con sto bambino, glielo strappa. Uè Marì, quanto sonno giù perso per te? Che stai facendo? Lui è luce per illuminare le genti e la rimette in sesto. E stava facendo, mettendo una pezza su un vestito vecchio. I vestiti vecchi dobbiamo buttarli, è inutile che li teniamo negli armadi e diciamo, ma no, magari perdo un chilo e me lo metto. Sì. E non succede, no? Oppure mettere questo vino nuovo effervescente in odori vecchi, in paradigmi vecchi, in cose che sono ormai obsolete. La Chiesa ormai sta facendo proprio il mondo, sta facendo. Però nel 1917, quando ci fu la rivoluzione russa, che ammazzarono a tutti, la Chiesa russa era è riunita per scegliere i colori dei vestiti liturgici. Non si erano accorti che fuori il mondo era completamente cambiato. Attenzione, forse noi Chiesa non ci stiamo accorgendo che fuori dalla Chiesa il mondo è tutto cambiato e noi siamo a giocare, a continuare a giocare sempre con le stesse cose fino a quando distruggeranno tutto. Bene, questo era come introduzione, chiudiamo qui.